L'introduzione la dovevo fare io, adesso che dico? Inizio da dove? Allora, l'opuscoletto è abbastanza agile, si legge in una mezz'oretta, appunto come diceva Robertino, contiene due interviste. La prima è quella che ha detto lui di Primo Moroni e la seconda è quella che risale al 1976, al primo comitato d'occupazione di Conchetta e Torricelli. Dico Conchetta e Torricelli perché fu un'occupazione unica, nel senso che il mese prima, luglio 76, fu occupata Conchetta con tutto il suo stabile di tre piani e dopo un mese, verso fine agosto-settembre, ci fu anche l'occupazione, sempre fatta dalla stessa gente, di via Torricelli 19, che tuttora adesso è presente con il circolo dei malfattori, quindi il circolo anarchico che c'è da allora fino adesso. Quindi fu un'occupazione unica, i cui promotori furono varie rappresentanze di lavoratori, nel senso che l'ideatore dell'occupazione fu Antonio del circolo del gruppo Bandiera Nera, che lavorava all'aeroporto, però militava nel sindacato UIL addirittura ai tempi, no? Per chi sapesse cos'è la UIL oggi, c'è da mettersi le mani ai capelli. Quindi era fatta da lavoratori dell'aeroporto, da alcuni dell'Archifar, che era un'industria farmaceutica, alcuni compagni del comune di Milano, buona fetta consistente di ospedalieri e poi anche studenti e compagni anarchici che militavano nella zona centro-sud di Milano. Quindi siamo nel 1976 ed eravamo proprio nell'epoca della diffusione di questo movimento di occupazione, no? Nel senso che c'erano i circoli proletari giovanili, ci fu nel 76 sempre il Parco Lambro, il Festival Pop di Renudo e di tutte le componenti politiche allora presenti, quindi nel 76, a giugno 76. A iniziare questa stagione di occupazione furono a Milano le note occupazioni del Leoncavallo, Garibaldi e Correggio, che risalgono al 1975, però possiamo dire con orgoglio che di quello che rimane adesso Conchetta è quello che rimane continuamente in occupazione da allora fino adesso, appunto perché il Garibaldi è stato sgomberato un paio di anni fa, il Correggio, la casa occupata di via Correggio col virus dei punk, è stato sgomberato nel 1984, e invece il Leoncavallo è stato sgomberato a più riprese, ha cambiato anche sede, quindi anche natura sociale, quindi non si può, secondo il mio punto di vista e di altri, rientrare nel novero dei centri sociali occupati, autogestiti. Quindi rimane in Italia Conchetta 18 come primo e ultimo centro sociale, cioè non primo e ultimo, nel senso come più antico e più vecchio. Quindi fu un'occupazione che per la sua natura, per la sua componente che aveva occupato, è naturale che si sviluppassero settori come quello del Comitato di Occupazione Casa, Conchetta Torricelli, e il collettivo lavoratori ospedalieri, che poi si trasformarono in coordinamento lavoratori ospedalieri per poi arrivare poi verso la fine degli anni Ottanta a ricostruire l'USI, l'Unione Sindacale Italiana, che poi occupò, dopo aver stazionato per parecchi anni prima in Conchetta e poi in Torricelli, occupò lo stabile di Viale Bligni 22. Quindi questa è un po' la storia di queste componenti che operavano all'interno. Quindi appena era un'occupazione, come si diceva, mista di proletari, disoccupati, studenti, compagni e poi di organismi politici che svolgevano la loro attività. Quindi c'era il comitato d'occupazione Torricelli-Conchetta, che condusse poi fino alla fine una vittoriosa battaglia per la regolarizzazione di tutti gli stabili, che ottenne anche un buon successo perché tutti gli inquilini furono regolarizzati con un salario, cioè con un affitto proporzionale al salario ai tempi, quindi non le cifre che chiedono oggi. Quindi ci fu la regolarizzazione di tutti gli occupanti e anche del centro sociale, questo in via Torricelli, nel senso che il Torricelli, la trattativa che fu svolta allora, comprendeva tutto lo stabile, gli appartamenti più i locali adibiti al centro sociale e quello degli ospedalieri. Quindi fu una trattativa che si concluse con l'assegnazione di tutti gli occupanti in case parcheggio nel Ticinese, esattamente nella casa parcheggio di via Scaldasole, di via Corso Ticinese 98, che tra l'altro è una zona abbastanza chic, adesso è molto residenziale, proprio in zona 1, proprio prima della Darsena, quindi un posto molto ambito oggi. E quindi ai tempi ci fu questa regolarizzazione dove tutti gli occupanti furono messi in queste case qui, ma anche in via di Amicis, in via Laghetto, in altre zone centrali della città, contro una tendenza che vedeva allora espellere tutti i proletari dalla zona del Ticinese verso la periferia. Qui ci fu addirittura un po' il contrario, quindi furono sistemate in queste case parcheggio per poi avere la possibilità di ritornare a ristrutturazione avvenuta dello stabile, perché erano stabili abbastanza degradati, erano le famose case a ringhiera dove i cessi e l'acqua potabile non esistevano all'interno degli appartamenti, c'era un cesso all'estremità della ringhiera e un altro cesso all'altra estremità con qualche fontanella in mezzo alla ringhiera. Quindi queste erano le situazioni delle case negli anni 70, erano abbastanza fatiscenti, diciamo. E il ticinese in questo non è che usciva fuori, non faceva eccezione, nel senso che bene o male tutte le costruzioni anche che si affacciavano sui Navigli erano anche quelle abbastanza bruttine, fatiscenti, piene di bettole, di artigiani, malavita, che dove prima più volte riprese, non so se avrete visto il film Mala Milano col suo opuscoletto, in che sempre è una produzione di Cox 18, dove parlava di questo fenomeno della leggera, di questa malavita milanese, che però non da intendersi con quella poi violenta e mafiosa di Turatello e compagni, no? Ma una malavita più, diciamo, con un suo codice d'onore, dove vigeva l'obbligo di non far male, di non portare armi che potessero offendere, eccetera. Quindi è un movimento che di ladri, che veniva detto leggera, dal termine milanese che non so, che io mi... Leggera, io non sono milanese, quindi leggera, quindi un ladro gentile, come diciamo, come si suol dire. Quindi la situazione di questi appartamenti erano così, in questa situazione così disastrata. Idem per via Conchetta, quindi Torricelli fu sistemata completamente, nel senso che i lavori partirono per la ristrutturazione, gli occupanti furono sistemati in zona. Poi a lavori ultimati diedero anche l'opzione di scegliere se stare in sede dove erano stati allocati oppure se ritornare nello stabile precedente. Molti preferirono rimanere dove erano, per cui si arrivò a un raddoppio di occupazioni, nel senso che chi aveva diritto a una casa e che ritornava in Torricelli lasciava libero un altro appartamento che di solito veniva occupato da altri, e quindi si andò poi anche a un raddoppio delle occupazioni. E quindi Torricelli, dopo, come centro sociale, dopo la sua sistemazione provvisoria in via Orti con un'assegnazione fatta dal comune, ritornò in via Torricelli, dove poi dopo continuò la sua ultima attività come circolo dei malfattori. Invece per via Conchetta le cose andarono un po' diversamente, le due case erano tutte e due case private, erano soggette tutte e due a ristrutturazione, ma i proprietari non volevano spendere cifre enormi per sistemarle perché i lavori erano talmente tanti che ci smenavano, e quindi preferirono, nel caso di Torricelli addirittura la regalarono al comune. Per il caso di Conchetta invece ci fu un'asta dove il comune si aggiudicò a basso costo tutto l'intero stabile. Quindi anche in questo caso gli occupanti vennero anche loro regolarizzati, però per quanto riguarda i centri giù da basso invece questi rimasero occupati naturalmente fino alla primi anni 80, nel senso come attività, perché poi dopo ci fu una crisi, un reflusso dovuto anche alle condizioni repressive che allora vennero messe in atto, nel senso che dopo la stagione di Aldo Moro, eccetera, dopo le varie sconfitte del movimento operaio, tra l'altro la famosa marcia degli 80.000 alla Fiat era proprio in quegli anni lì, negli 80, quindi dopo quel periodo lì ci fu proprio un ristagno, un riflusso sia come in termini di partecipazione ma anche in termini, perché la repressione era abbastanza forte e violenta, per cui molti posti chiusero non perché venivano sgomberati ma perché non erano più frequentati, appunto per questi motivi qua. Quindi via Conchetta i locali rimasero sempre occupati e coesistevano insieme a un ristorante che era nel lato destro del cortile, che continuò la sua attività fino all'86-87. Poi dopo, quando il ristorante andò via perché ebbe una sistemazione vicina molto migliore, l'occupazione si estese con la vecchia gente che c'era come occupante più a tutte le altre componenti che nel frattempo erano confluite in questo giro, come diceva Robertino, che poi si ritrovarono tutti insieme. Compagni e gente che arrivavano anche dall'occupazione di via Correggio, che fu, come dicevo prima, sgomberata nel 1984, e dove anche nella casa occupata di via Correggio viveva la sua fase di riflusso, se non che ci fu l'emissione di questa energia vitale che fu quella rappresentata dai punk, che all'inizio degli anni 79-80 fecero ingresso nella casa occupata di via Correggio, in casa occupata dove all'interno, come in tante altre situazioni che erano in Torricelli e in Conchetta, esistevano lavoratori dell'Alfa Romeo piuttosto che ospedalieri, che piuttosto che insegnanti. All'interno si trasferì poi dopo qualche anno il famoso comitato di lotta per la casa, che da Conchetta e Torricelli si riunirono in un coordinamento cittadino e che aveva sede in via Correggio 18, e c'era anche la presenza di redattori che oggi stampano o stampavano la rivista Wobbly Collegamenti, che avevano quindi all'interno di Correggio un locale per le loro riunioni. E quindi tutta questa gente, dopo lo sgombero dell'84, dopo i vari passaggi dei vari posti nel Garibaldi, nel centro sociale di Via Le Piave, piuttosto che nell'occupazione nuova del piazzale Bonomelli, dopo quest'ultimo sgombero tutti confluirono, diciamo, nel Ticinese, nella libreria Calusca, che allora non era in Conchetta ma era prima in vicolo Calusca, poi in corso Ticinese e poi dopo in piazza Santa Eustorgia, comunque sempre vicino, sempre nella stessa area di 100 metri, nel senso che ci sono stati vari spostamenti ma sempre lì vicino, e poi a riversarsi nei locali del ticinese che allora aprivano come funghi, nel senso che erano locali che venivano aperti anche da molti compagni che si erano stancati magari delle lotte, della fabbrica, e quindi con la liquidazione o prepensionamenti oppure buonuscite aprivano locali dove appunto aggregavano tutti magari i delusi, gli scontenti di quei compagni di allora, e quindi anche gente del punk e compagni vari si riversarono in questi posti. Ne due vale la pena nominarli, che anche l'opuscolo li nomina, sono il Frizzi e Lazzi e il Brutto Anatroccolo, che prima si chiamava Clinica. Quindi erano due trattorie, una bocciofila, dove i compagni stazionavano sempre tutto il giorno, anche fuori per strada era impossibile passare con le macchine, con gli autobus, tanta era la gente che c'era in quella via lì. Quindi poi dopo, quando il ristorante genovese andò via, l'occupazione si allargò e quindi tutti confluirono in Conchetta, e da lì si può dire che nacque la seconda gestione del centro. Cioè la prima era quella che occupava Conchetta e Torricelli, la seconda gestione invece fu parte di quella gente, più tutte le persone nuove che diedero vita al Cox 18, diverso dal Torricelli, che per un periodo non lavorarono più insieme. Quindi l'occupazione di tutta questa gente naturalmente non fu molto facile, perché immaginatevi centinaia e centinaia di compagni punk sballati eccetera, e tutti in quella viettina stretta, perché prima il locale era rivolto verso l'esterno, l'ingresso c'erano vari ingressi dalla strada, e quindi immaginate il casino che c'era, gli esposti dei cittadini, perché si lamentavano che non dormivano mai, perché tutte le porte erano piene di cacca e di piscio, eccetera, eccetera. Le solite storie a base degli esposti che ci sono oggi, quindi una roba molto brutta che sfociò poi appunto nell'89, nel gennaio 89, nel primo sgombero del centro sociale, perché quello dell'anno scorso è, in effetti è il terzo sgombero che noi abbiamo subito. Quindi il primo fu quello del gennaio 89, dove anche lì, come a 20 anni di distanza, hanno fatto un'operazione di ingresso in modo militare, non c'era tanta gente all'interno, hanno chiuso, devastato tutto e poi hanno mandato via tutte le persone, eccetera. Ecco, la risposta allora, come gennaio scorso, è stata abbastanza veloce, abbastanza partecipata. Ci furono subito proteste, manifestazioni, quella più spontanea, quella più che venne all'improvviso l'idea, quella di far scardinare con la fiamma ossidrica dagli operai Leclerc pitturate, dove c'erano rappresentati dei murales contro l'eroina, che furono dissaldate dal loro posto e furono portate in corteo per tutto il centro, fino a Piazza Duomo, fin sotto la galleria, dove c'era allora l'assessorato ai problemi giovanili, che era Fabio Treves, che era un assessore di Democrazia Proletaria ai tempi, il quale sosteneva, come fanno sempre tutti, che non c'entrava nulla, non sapeva nulla, e quindi si promise di aiutarci comunque a suo modo. Però nello stesso momento in cui si fece ingresso in galleria, ci fu l'occupazione dei suoi uffici al terzo piano, che davano all'interno della galleria, e lì ci fu un cacciara, baldoria, festa, dove le cose volavano dalle finestre, musica a tutto volume, eccetera, eccetera. Quindi fu una roba anche abbastanza molto spontanea, anche gioiosa. Ecco, l'impegno di Treves fu mantenuto, nel senso che furono comunque mantenuti dei rapporti col comune, che dietro la nostra, diciamo, come si dire, testardaggine nel voler essere presente tutte le sere, tutti i giorni nel territorio, nel quartiere, nel senso che come abbiamo fatto anche l'anno scorso, quando ci fu nell'89 questo sgombero, sì, ci appoggiammo in modo organizzativamente a un centro sociale che fu lo Scaldasole, però ogni sera eravamo sempre nel quartiere a fare sempre casino, a fare anche divertirsi, però con l'intento però di far pesare questa faccenda di aver sgomberare un posto, nel senso che dire voi ci avete sgomberato, adesso vi arrangiate se ci trovate in città, dappertutto. Quindi ci furono sempre continue tensioni, ci furono campagne di autoriduzioni, perché molta gente di noi non pagava nei locali da bere, non pagavano gli spettacoli, il cinema, il teatro, perché appunto la nostra concetto era nel nostro posto noi avevamo tot politica di prezzi, quindi noi quando andiamo fuori vogliamo pagare la stessa cifra, e quindi si facevano casini all'ingresso con i gestori del cinema, del teatro, proprio perché si voleva pagare quel prezzo lì e non di più, e quindi è naturale che poi gli scontri, anche gli scazzi furono notevoli, quindi la disponibilità del comune a darci un posto dopo 40 giorni, nel senso che loro si impegnavano a buttare giù i tre piani perché erano stati dichiarati pericolanti, a sistemare il casotto tutto del primo piano con tutte le sue strutture, con la cifra di allora 230 milioni per ristrutturare, e con il centro pronto fra 40 giorni. Però siccome eravamo un po' navigati, nel senso che comunque buona parte di noi sanno come funziona la pubblica amministrazione, nel senso che eravamo anche noi della pubblica amministrazione, come vanno le cose, per cui per premunirci un po' occupammo un altro spazio per far pressione notevolmente, cioè in modo più energico sul comune, quindi occupammo un posto alla stazione di Porta Genova, che fu chiamato acquario. Era un casotto piccolino dove c'erano le vetrate che sembrava proprio un acquario, quindi era primavera dell'89, intanto i giorni, i famosi 40 giorni passavano, i soldi finivano, perché appunto fanno in tempo a finire i soldi stanziati per le opere pubbliche. Poi c'era il nicchiamento, forse il centro non ve lo possiamo dare perché c'è un'esigenza del quartiere di anziani, vogliamo accontentare anche loro, quindi pensavamo di dividere il centro in due, una metà a loro, una metà a voi, quindi col muro proprio in mezzo, no? Cioè tutto per, sai, il discorso solito di far melina per sfiancarci, eccetera. Quindi dopo una fase di occupazione all'acquario che durò per tutta l'estate, lo dico questo perché l'estate coincise poi il 16 di agosto con il famoso sgombero del Leoncavallo, il primo famoso sgombero del Leoncavallo in via Leoncavallo, che avvenne il 16 di agosto dopo un'operazione anche lì militare, addirittura con intervento di artificieri per aprire la breccia nel muro per entrare all'interno del Leoncavallo, che poi alla fine fu preso, e che poi la successiva manifestazione imponente di 20.000 persone attraversò tutta la città dal Leoncavallo per terminare poi fino all'acquario. Ecco, passata l'estate decidemmo poi a settembre di rioccupare. Quindi decidemmo dopo, nel senso che il posto era lì transennato con le sue palafitte di legno, i lavori non andavano avanti, quindi decidemmo di fare questa occupazione qui, che però fu una roba, da una parte un massacro, proprio nel senso che ci fu una repressione violentissima, addirittura talmente grande che arrivò addirittura a mettere in crisi il consiglio comunale stesso di Milano, perché poi il problema venne talmente ampliato, venne talmente riportato da tutti, dagli stessi anche consiglieri del comune di Milano, che se non so se avete visto nel filmato, si presentava proprio in seduta del consiglio con l'elmetto di poliziotto e il manganello. Quindi lo scalpore fu enorme, i feriti furono quasi 7 feriti, di cui 2 abbastanza consistenti, e quindi fu un'occupazione che durò pochissimo, ma che poi dopo, una settimana dopo, con una manifestazione cittadina che si fece dopo, il giorno dopo si occupò nuovamente il Conchetta, quindi era settembre o fine settembre, il secondo tentativo fu l'inizio di ottobre 89, dove entrammo e poi da lì non ci furono più problemi fino al 2009. Quindi ci fu quell'occupazione nell'89, dall'ottobre, e dove da lì poi iniziò la nuova fase di Conchetta, la sua ristrutturazione, la sua programmazione intensa, la sua, diciamo, essere nel pratico, nel quotidiano in maniera costante. Il centro era sempre aperto. Con l'ingresso della libreria ci fu appunto nel 91 l'ingresso ufficiale, un'inaugurazione molto grossa, fece affluire tantissima gente, quindi ci fu, diciamo, un percorso diverso da quello che erano solo i punk di una volta, quindi una strada diversa dove i vari componenti continuano e continuano ancora adesso a coesistere e a portare avanti le loro istanze pratiche di autogestione. Ebbene, e questo è un po' il tutto della storiella. È un librettino che l'abbiamo dedicato ad Anacleto, non so se lo conoscete, comunque i vecchi compagni anarchici anche di Bologna lo conosceranno, senz'altro, perché era abbastanza conosciuto da tutti per il suo carattere proprio spontaneo, disponibile, buono, umanitario, nel senso che ci ha lasciato nel 97, quindi abbiamo voluto dedicare a lui questo pensierino qui di un compagno che era lì dal 76, che compare nella seconda intervista fatta al comitato di occupazione del 76, in cui lui militava e che poi dopo purtroppo è scomparso. All'inizio anche lui, dei primi anni 80, fu messo in galera con l'accusa di banda armata, ma era un'accusa non vera, ma quello che a lui fece più danno è il fatto che ad accusarlo, a farlo mettere in galera, furono le confessioni di suo fratello pentito. Quindi immaginate il dramma che lui ha vissuto in quel periodo lì. Ecco. Questo è un po' tutto.